Ecco, siamo arrivati alla terza lezione sui concetti, questa è appunto una lezione per Trieste, per scienze politiche. Avete visto le due precedenti lezioni, la 7 e la 8, e diciamo che appunto sono argomenti già svolti a Gorizia. Quindi la prima lezione sui concetti è quella sui quattro modelli di cultura politica, eh? Il modello conservatore, liberale, i due modelli della sinistra, quella moderata e quella radicale. Costruttivista e manicheo. Ecco, a tal proposito occorre precisare che oltre ai quattro modelli ci sono anche degli ibridi, eh? Ad esempio, la cultura politica socialdemocratica è un ibrido tra conservatorismo e socialdemocrazia, eh? La cultura politica invece radicale è un ibrido tra socialdemocrazia e liberalismo, eh? Poi quali altri ibridi ci sono? La cultura politica ecologista è un ibrido tra sinistra moderata e sinistra radicale. Ecco, poi ci sono gli ibridi con delle culture politiche non democratiche, vale a dire, diciamo, la cultura politica xenofoba è un ibrido tra la cultura politica conservatrice e quella appunto nazifascista, così come la cultura politica neocomunista è un ibrido tra la socialista e la comunista, eh? Quella anarchica è un ibrido tra la liberale e la manichea, eh? Quindi insomma, diciamo, gli ibridi sono, ecco, la neoconservatrice è un ibrido fra la cultura politica liberale e quella conservatrice, eh? Quindi sostanzialmente, però, nel corso di relazioni internazionali ci occuperemo dei quattro modelli base, eh? Tutto al più potremmo citare quello neocomunista e quello neoconservatore, eh? L'ibrido neocomunista e l'ibrido neoconservatore. Lo vedremo poi nelle lezioni successive. Ricordate, ecco, che un interrogativo è il populismo dove sta, eh? Il populismo, diciamo, secondo la maggioranza degli studiosi, il populismo è una cultura politica che va al di là del cleavage destra-sinistra e quindi ci sarebbe sia un populismo di destra che un populismo di sinistra. Però diciamo, questo era il gatto, non so se l'avete sentito. Però diciamo che secondo me questo è conceptual stretching, quindi in qualche modo. La destra radicale, tipo Orban, tipo la Lega di Salvini, è un po' su questa posizione ibrida, xenofoba, a mezza strada tra conservatorismo e una cultura politica più intollerante di estrema destra, eh? Mentre invece, diciamo, la gran parte dei partiti politici che sono identificati come populismi di destra sono semplicemente conservatori, eh? E in quel caso c'è semplicemente un legame plebiscitario fra leader e masse. Ecco, e questo è un argomento che ho svolto a scienza politica e non è prettamente di relazioni internazionali, diciamo così. Mentre invece, ecco, il populismo è la nuova, diciamo, realizzazione della cultura politica della sinistra manichea, radicale, che ovviamente è democratica. All'indomani del fallimento del socialismo, noi abbiamo appunto la sinistra manichea che si indirizza verso il populismo, vale a dire l'aumento della spesa pubblica unita a un legame plebiscitario fra leader e masse, che è quello che realizzano i leader populisti, come in Grecia, come in Spagna, come in Italia con i 5 Stelle. Questo legame plebiscitario tra leader e masse c'è anche nei partiti di destra, o xenofobi o conservatori, o al limite anche liberali, come alcuni leader liberali dell'America Latina degli anni 90, come Menem e Fujimori, ma non è populismo, perché manca l'aumento della spesa pubblica. Cioè il populismo deve avere due dimensioni: aumento della spesa pubblica e legame plebiscitario, legame diretto, senza intermediazione fra leader e masse. Ok? E quindi vedremo eventualmente se il populismo è rilevante in politica estera nelle varie arene che andremo ad analizzare nelle settimane successive. Quindi questo sulla prima lezione, la seconda, che era la 7, eh? La 7, la prima lezione sui concetti. La seconda lezione sui concetti, nazione e civilizzazione. Sulle civilizzazioni avete avuto la lezione 8 ampi approfondimenti, il concetto di nazione pure lo avrete studiato anche in altre discipline. Tutti e due i concetti si possono definire con criteri soggettivi e con criteri oggettivi, ovviamente, e in qualche modo, diciamo, Nella nazione i tre criteri oggettivi sono quelli della lingua, della religione e dell'etnia. L'etnia è considerabile come una sottocategoria della razza. Hutu e Tutsi sono due etnie della razza nera africana. Su questo abbiamo già fatto le considerazioni, le trovate anche sul testo. È un pochino politicamente scorretto parlare dell'elemento biologico, però di fatto, soprattutto nei paesi africani, il fatto che le popolazioni siano restate stanziali e non si siano mischiate fra di loro come in Europa fa sì che l'elemento etnico è ancora rilevante, mentre invece nel resto del mondo questo non è avvenuto e quindi diciamo, è difficile parlare di conflitti etnici al di fuori dell'Africa subsahariana. Le differenze nazionali in Europa sono principalmente linguistiche, in Europa occidentale, in Europa orientale e nel Medio Oriente sono principalmente religiose. Anche in Asia sono principalmente religiose, mentre invece e linguistiche, mentre invece in Africa sono principalmente biologiche, basate sull'elemento etnico. E poi ovviamente a livello di nazioni c'è l'elemento soggettivo, ad esempio in America Latina ci sono tante nazioni diverse, pur avendo le tre categorie oggettive, lingua, religione ed etnia, che sono assolutamente identiche. Quindi argentini, uruguaiani, argentini e cileni si differenziano solo per l'autopercezione collettiva, che è un elemento che è caratterizzato da elementi soggettivi, come possono essere influenzati da fattori geografici, da fattori economici, semplicemente da dati storici, il fatto di ritrovarsi in un determinato periodo storico accomunati da certi eventi. Quindi lo studioso, come si può sia in materia di nazioni che in materia di civilizzazioni, non c'è una risposta definitiva che il sociologo, il politologo può dare. Sono entità sociologiche su cui non si può dare una risposta definitiva. È come un caleidoscopio. Ecco, i due criteri soggettivi e oggettivi danno una sorta di effetto di diplopia. Quindi, come se noi avessimo l'occhio destro e l'occhio sinistro, unendo la vista dell'occhio destro e l'occhio sinistro, non c'è una messa a fuoco comune. Ci possono essere situazioni incerte, come abbiamo visto in materia di civilizzazioni, anche in materia di nazioni. Ci sono delle entità collettive che nascono, si indeboliscono, muoiono, altre invece che sorgono come nuove, oppure altre che erano andate in disuso riemergono dopo un po' di tempo. Insomma, è una materia fluida, non è una materia, non a caso gran parte delle tematiche sociologiche sono fluide, perché un conto è identificare una strategia di un attore politico, di un governo, di un'organizzazione internazionale, di un gruppo di interesse, un conto è identificare le preferenze di un gruppo di individui, che non è che sono fotografabili in modo rigido, cambiano, sono mutevoli, c'è un livello latente, un livello manifesto, quindi insomma anche l'identità diciamo, è soggetta a cambiamenti. Nel corso del tempo c'è un'identità forte, un'identità debole, quindi insomma noi studiosi non possiamo dare risposte definitive e soprattutto non possiamo fare del moralismo, Non possiamo dire ah no, quel gruppo che ha un'identità nazionale è fasullo, non esiste un'identità palestinese, non esiste un'identità bosniaca, non esiste un'identità Hutu, un'identità Tutsi, li ha creato il colonialismo, cioè tutto questo è diciamo inflazione mentale. Lo studioso deve essere rigoroso, deve essere sensibile, deve essere attento e non può dare giudizi dall'alto di tipo moralistico e dire no, i nazionalismi sono una fesseria, bisognerebbe superare i nazionalismi, cioè questi sono i preti. Noi non facciamo il lavoro dei preti, noi facciamo il lavoro degli scienziati sociali, degli scienziati politici e dobbiamo semplicemente registrare i comportamenti, registrare gli atteggiamenti collettivi e dobbiamo essere molto attenti e non fare delle semplificazioni, delle banalizzazioni e non, diciamo, sovrapporre le nostre preferenze ideologiche a quello che è l'osservazione degli eventi sociali e politici. Ecco, adesso passiamo alla lezione numero 9, e in qualche modo guardiamo le definizioni del capitolo sull'arena militare delle relazioni internazionali. Ecco, quindi io diciamo, vindicherò volta per volta quelle che sono queste definizioni. Ecco, siamo a pagina 107-108, E quindi, diciamo, nell'arena militare delle relazioni internazionali ci sono molte definizioni che noi dobbiamo precisare. Ecco, in questa operazione per il corso di Trieste sarà un pochino più veloce, nel senso che non vi chiederò tutti i dibattiti su ogni concetto, Vi chiederò semplicemente di ricordare quella che è la definizione più consolidata di ciascuno di questi concetti. Quindi voi dovrete un pochino identificare queste definizioni nel manuale e io vi aiuterò in questa lezione. Allora, i concetti da cui dobbiamo cominciare sono appunto, ad esempio, i concetti di violenza, di conflitto e di guerra. E poi vedremo successivamente, subito dopo, il concetto di pace. Quindi siamo qui a pagina 108, 109 e 110. Questi argomenti li trovate in queste tre pagine. Non vi chiederò i dibattiti della Peace Research, questa è una cosa un pochino più che faccio solo a Gorizia. Però in qualche modo, ecco, la prima differenza importante è distinguere tra conflitto e guerra. E come dicevo anche nella metodologia, questi sono due concetti su cui si fa spesso confusione, invece sono diversi, vuol dire sono diversi nel senso che per certi aspetti si sovrappongono anche. Come vedete a pagina 109, il conflitto, ci sono stati due dibattiti sulla definizione del concetto di conflitto, ma lasciamo stare, non vi chiedo di studiosi, cose, Dahrendorf, Galtung, lasciamo perdere. Il conflitto possiamo dire in modo piuttosto semplice e lineare, è una relazione fra due o più attori che hanno obiettivi di tipo incompatibili. C'è un'incompatibilità di obiettivi, due ragazzi che sono innamorati della stessa ragazzina, e quindi è una relazione incompatibile, due fratelli che vogliono avere in eredità l'appartamento dei genitori. Poi ci sono varie modalità per risolvere questi conflitti, e questo lo vedremo e lo analizzeremo bene, soprattutto nelle ultime 24 ore. Però il conflitto, nella misura in cui sussiste, in cui si dice in termini tecnici resta cristallizzato, questa è l'espressione che usa Galtung, la cristallizzazione di un conflitto, vuol dire la sopravvivenza di un conflitto, gli obiettivi sono incompatibili. E la guerra che cos'è? La guerra è un conflitto che, come vedete qui a pagina 108, c'è la definizione di Bobbio, che è la più utilizzata nella letteratura italiana. La guerra è un conflitto fra attori politici indipendenti che ricorrono alla violenza in modo organizzato e durevole. Quindi la guerra è un conflitto armato, un conflitto violento. Quindi diciamo, la guerra è una sottocategoria del conflitto. Però purtroppo nel linguaggio giornalistico, e spesso nel linguaggio anche degli studiosi, soprattutto i giuristi, gli storici, guerra e conflitto vengono usati come sinonimo. Anzi, viene fatta proprio un'operazione ancora più orribile, che a me ogni volta mi fa arrabbiare. Quando si deve usare guerra si usa conflitto, i due conflitti mondiali. Ma quali due conflitti mondiali? Le due guerre mondiali. I conflitti mondiali sulla globalizzazione, sul debito estero, sul commercio internazionale, ce ne sono centinaia, migliaia di conflitti mondiali. Di guerre mondiali ce ne sono state due, eh? Quindi diciamo, e quando si deve usare conflitto si usano altre espressioni fasulle, tipo lo scontro, sono arrivati allo scontro, ma quale scontro è scontro? Lo scontro c'è al Luna Park, fra le macchinine. E il problema palestinese, la questione palestinese, ma quale questione e problema? Il conflitto palestinese, il conflitto curdo, il conflitto in Bosnia, I conflitti hanno una durata molto più lunga. Succede spesso che in un conflitto finisce la violenza, finisce la guerra, ma le incompatibilità non sono risolte. Quindi è molto importante saper usare i concetti, perché nello studio dei processi di risoluzione dei conflitti la cosa più importante è quasi più interessante, più importante studiare il conflitto nella sua fase non violenta, perché è più complesso e più difficile da analizzare, che non nella sua fase violenta. Nella sua fase violenta si sparano, si bombardano, si ammazzano, è piuttosto prevedibile tutto questo. È più complesso è studiare i processi negoziali, molto spesso che si sviluppano dopo la fine della guerra, e capire come viene risolto un conflitto. Tempo fa partecipai a un esame con degli storici, una commissione di laurea, e dissero: "Bah, la guerra in Vietnam non è mai finita." No, allora, la guerra in Vietnam è finita, Ciò che può non essere finito è il conflitto tra Stati Uniti e Vietnam. Invece no, in realtà quello è un conflitto che è finito. Ce ne sono pochi di guerre finite e conflitti finiti, tipo ad esempio l'Ulster, con gli accordi di Belfast nel 98. La maggioranza dei conflitti contemporanei magari sono finite le guerre, ma il conflitto non è mai stato completamente risolto, è risolto solo in parte. Ecco, poi c'è anche qui nel testo viene fatta un'aggiunta, nella guerra si dice che gli studi statistici sulla guerra hanno identificato la soglia dei 1.000 morti, però questa, diciamo, è forse una cosa un pochino più tecnica. A noi non ci interessa se i morti sono 100, 500, 1.000, 10.000, 1 milione. Ci può essere una guerra anche con 50 morti. Ad esempio, la guerra in Macedonia è stata una guerra per fortuna loro, con pochissimi morti. È una cosa che usano gli statistici, ma chi non fa studi statistici sulle guerre di questa soglia gli interessa fino a un certo punto. Ecco, a questo punto, come vedete, diventa importante anche definire la violenza. Quindi abbiamo chiarito cos'è il conflitto, abbiamo chiarito cos'è la guerra. Quindi il conflitto è una relazione fra due attori che hanno obiettivi incompatibili. La guerra è un conflitto violento. Fra attori politici indipendenti che ricorrono alla violenza in modo organizzato e durevole, quindi ad esempio, che so io, Al-Qaeda e l'ISIS nei loro rapporti con l'Occidente, se ci sono un attentato, una tantum, non dà origine a una guerra, però se gli attentati si ripetono nel tempo, New York, Madrid, Londra, oppure i vari attentati dell'ISIS, che si sono verificati in varie città europee, come sappiamo, Manchester, Barcellona, eccetera, eccetera, diciamo Nizza, quindi in qualche modo ci deve essere una durata nel tempo e ci deve essere un'organizzazione. Non può essere il singolo individuo che così dà di testa e fa un attentato. Ci deve essere una struttura organizzativa più o meno articolata, però sia in Al-Qaeda che nell'ISIS questa struttura organizzativa c'era. Allora, la violenza che cos'è? Di questo ne ha parlato Stoppino, la violenza fisica o la violenza diretta. Dunque, ci sono quattro connotazioni del concetto di violenza che trovate a pagina 108. Allora, è un rapporto fra due attori, A e B, e la prima connotazione è che A deve usare la forza fisica nei confronti di B. Questa forza fisica va usata in modo intenzionale. Poi, numero 3, B deve soffrire, ci deve essere una sofferenza fisica e la quarta condizione è che non ci deve essere il consenso da parte di B, se no saremmo un rapporto masochistico che fuoriesce dalla violenza. Quindi uso la forza fisica, intenzionalità, sofferenza fisica di B e assenza di consenso di A. L'intenzionalità, anche l'intenzionalità di A esclude gli atti colposi, quando uno ad esempio, diciamo, con la macchina mette sotto qualcuno senza intenzionalità. Ecco, oltre alla violenza fisica c'è però anche la violenza psicologica. La violenza fisica è stata, diciamo, teorizzata da Stoppino. La violenza psicologica è stata teorizzata da uno studioso italiano, poi emigrato in Svezia, il maggiore esperto di Gandhi italiano, che è Pontara, Giuliano Pontara. Lui ha detto: nella violenza psicologica la forza fisica non è presente, quindi ad esempio si verificano o omissioni oppure atti diversi dall'uso della forza, che provocano la sofferenza psicologica di B. Quindi, che so io, omissioni, uno non si ricorda il compleanno di un amico, il compleanno della moglie, oppure diciamo atti diversi dall'uso della forza, quindi può essere un insulto, può essere una calunnia, può essere del mobbing. Tutte le forme di violenza psicologica che fanno soffrire B. Qual è la differenza tra la violenza fisica e la violenza scusate, psicologica? La violenza fisica è il legame tra il cazzotto e il colpo di pistola, e la sofferenza di B è molto diretto, non ci sono incertezze, mentre invece nella sofferenza psicologica uno soffre anche per gli episodi di sofferenza psicologica del passato, quindi mettiamo una ragazza è stata con un fidanzato che la tradiva ripetutamente, poi il rapporto finisce, si mette con un altro fidanzato e questo fidanzato una sera dice: guarda, esco con un'amica. E lei si mette in testa che questa amica in realtà sia un amante, quindi fa una scenata di gelosia. Cosa possiamo dire? Diciamo, nella violenza psicologica non c'è un legame diretto fra atto violento e sofferenza, vale a dire uno soffre anche per tante cose che ha sofferto in passato. Quando uno dice, ah, uno ha avuto un'infanzia difficile, ha avuto dei genitori inaffettivi, e quindi in qualche modo ha sofferto nell'infanzia e poi da grande risoffre per altri motivi, quindi si dà sempre la colpa ai genitori, si dà sempre colpa all'infanzia difficile e quindi in qualche modo, come vedete, la violenza psicologica è la situazione più complessa. Ecco, quindi diciamo, terminata questa panoramica sul conflitto, la guerra e la violenza, cosa possiamo dire? Possiamo dire che di conseguenza possiamo anche definire la pace, co così come veniva definita ad esempio da Boulding, questo studioso statunitense negli anni 50, come assenza di guerra. È la definizione più ortodossa di pace, è quello che noi tutti diciamo intendiamo. Assenza di guerra, assenza di conflitto armato. Non possiamo definire la pace come assenza di conflitto, perché un conflitto c'è, il conflitto c'è nei rapporti tra genitori e figli, il conflitto c'è nei rapporti di coppia, il conflitto c'è insomma nel mondo del lavoro, quindi l'assenza di conflitto siamo in uno scenario dell'irrealtà, non c'è da nessuna parte questa situazione idilliaca di assenza di conflitto, quindi sarebbe una definizione sbagliata dire che la pace è assenza di conflitto. Ecco, poi però dobbiamo analizzare, questa è la situazione degli anni 50-60 in cui la disciplina era più stabile, più moderna, più positivistica. Poi con gli anni 60 c'è stata un po' una rivoluzione, diciamo così, a livello di concetti e il padre fondatore della Peace Research, Galtung, che abbiamo già citato in materia di civilizzazioni, ha tentato di ridefinire il concetto di pace sostenendo la tesi seguente: secondo lui la definizione di Boulding di pace negativa non era soddisfacente, la pace doveva significare qualcosa di più che non la semplice assenza di guerra, e ci dovevamo metterci dentro lo sviluppo economico, la tutela dei diritti umani, la tutela dell'ambiente, la democrazia e via discorrendo. Questo ovviamente è un caso di conceptual stretching, quindi non si è consolidata la pace. Anche Paolo VI pubblicò un'enciclica che si chiamava Lo sviluppo economico, il nuovo nome della pace. No, il problema qual era? Che l'Europa occidentale aveva risolto il problema della guerra, quindi c'erano rapporti pacifici dal 1945 in poi. E ciò che intendevano questi studiosi era che dovevamo dare priorità alla lotta alla fame nel mondo, alle ingiustizie, alla povertà, ok? Però non c'è bisogno di cambiare nomi ai concetti. Io se voglio comprare una giacca, vado in un negozio, chiamo, dico mi dà questa giacca. Se qualcuno poi mi dice no, la giacca non è solo la giacca, anche i pantaloni li dobbiamo chiamare giacca. Allora dico mi dà una giacca, e quello mi dà una giacca, e io dico no, io voglio i pantaloni, allora chiamali pantaloni. Quindi ci si capisce meglio se ognuno dà ai concetti il loro significato. La pace è assenza di guerra. Però vediamo di analizzare questo ragionamento di Galtung. La pace positiva era collegata appunto alla violenza strutturale. Che cos'è la violenza strutturale? Prima chiamiamo che cos'è la violenza strutturale e poi possiamo chiarire che cos'è la pace positiva. Ecco, la violenza strutturale, trovate la definizione all'inizio di pagina 110. La violenza strutturale è la situazione in cui gli esseri umani sono influenzati in modo tale che le loro effettive realizzazioni somatiche e mentali restano al di sotto delle loro potenziali realizzazioni. Quindi la violenza strutturale è tutto ciò che porta gli individui a non realizzare le loro potenzialità. Quindi un'infanzia difficile, chi ha avuto un'infanzia difficile non va bene a scuola, chi ha dei genitori inaffettivi non riesce a avere dei rapporti sentimentali buoni quando deve fidanzarsi, quando deve sposarsi. Chi ha degli shock e gli muoiono i genitori da giovane, nell'adolescenza, diventa come il film con Winona Ryder, diventa una ragazza interrotta, un ragazzo interrotto. Ci sono degli shock emotivi che portano pure, se uno vive in Occidente, ricco e avanzato, a certe potenzialità. Chi vive nei paesi più poveri non ce l'ha queste potenzialità. O muore giovane o diciamo ha una vita densa di ingiustizie, di difficoltà, rischia di diventare un delinquente, rischia di morire di malattie, eccetera, eccetera. Non a caso Galtung identifica il principale indicatore di avvenenza strutturale sono le aspettative di vita. Se in Norvegia c'è un'aspettativa di vita di 85 anni, in Italia o in Spagna è di 78 anni, in Russia sarà di 75, in Cina di 70, non so, nei paesi più poveri come la Somalia, il Bangladesh sarà di 45, dove ci sono le guerre sarà ancora di meno. Quindi le aspettative di vita sono molto più basse. Quindi nella valenza strutturale cosa manca? Ecco il mio gatto, cioè uno dei miei due gatti. Cece, vai via, dai, sto registrando la lezione. Ecco, nella valenza strutturale manca il soggetto agente, manca quello che punta la pistola alla tempia di qualcuno, manca quello che tira il ceffone. E quindi in qualche modo però abbiamo qualcuno che soffre, cioè manca il soggetto agente, ma c'è qualcuno che soffre. Soffre perché vive in un paese povero, soffre perché vive in un paese autoritario che reprime i diritti umani, soffre perché vive in un paese, che so io, in condizioni climatiche estreme, come nel Sahara o come nelle isole del Pacifico, E quindi in qualche modo, diciamo, il fatto che non ci sono condizioni sanitarie, non ci sono condizioni climatiche o condizioni politiche adeguate fa sì che ci sia una sofferenza, B soffra senza però che ci sia un A che decide una cosa ben specifica, che decide in qualche modo di rinchiudere degli oppositori in carcere, che ammazza appunto gli esponenti di un determinato partito politico, che reprime le manifestazioni della popolazione civile e via discorrendo. Quindi in qualche modo uno può dire, ok, noi uno può arrivare a questa. Quando c'è la violenza strutturale, che cosa succede? Non solo molto spesso non c'è la pace intesa come assenza di guerra, ma non c'è lo sviluppo economico, non c'è la partecipazione politica, non c'è la tutela dei diritti umani, dei diritti delle donne, dei bambini, non c'è la salvaguardia dell'ambiente. Quindi la pace positiva è una sorta di concetto onnicomprensivo. Sarebbe come la realizzazione, l'assenza di violenza strutturale viene data dalla realizzazione di tutte le potenzialità umane, come c'è in Norvegia. Galtung è norvegese, quindi uno potrebbe fare un po' di sarcasmo e dire, oh, e là, Johan, però diciamo, tu dici, da me c'è il paradiso in terra, quindi c'è tutto che funziona bene, c'è il welfare state, paese pacifico, politically correct e via discorrendo, accolgono gli emigranti, non li trattano male, non ci sono discriminazioni e vorresti che tutto il mondo fosse come la Norvegia, però non è così, Cioè abbiamo situazioni intermedie, i paesi latini, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, cioè abbiamo paesi sudamericani che se la cavano, però c'hanno tanti problemi, clientelismo, di corruzione, cioè abbiamo i paesi asiatici che lavorano troppo, però in qualche modo sono abbastanza ricchi, però hanno le malattie come il coronavirus e lo portano in tutto il mondo, e poi abbiamo l'India che si sta riprendendo, ma insomma ci sono ancora tanta povertà, poi l'Africa, che vabbè, l'Africa sembra senza speranza. E quindi in qualche modo la violenza strutturale c'è a vari livelli nel mondo, dove chi ce l'ha un po' di più, chi ce l'ha un po' di meno, quindi uno può dire dal punto di vista etico, sforziamoci di combattere la violenza strutturale, però non può dire che la pace è positiva e assenza di violenza strutturale, perché questo è conceptual stretching. Però insomma voi sappiate che appunto questo è stato la definizione di Galtung, quindi la pace positiva è data dall'assenza di violenza strutturale, data la situazione in cui tutti gli individui riescono a realizzare le loro potenzialità. Cos'altro dobbiamo aggiungere? Quindi sulla violenza strutturale e sulla pace positiva direi che basta così, Poi le varie correnti della peace research lasciatele perdere. Ecco, la non violenza, a pagina 111, anche su questo bisogna in qualche modo essere precisi, ci sono due definizioni del concetto di non violenza, c'è la non violenza assoluta, quella di Tolstoi, secondo cui bisogna eliminare tutte le forme di violenza, E quindi in qualche modo, diciamo, è una non violenza cosiddetta passiva, è una visione manichea, non a caso i movimenti della pace sono sviluppati in Occidente si rifanno a questa concezione manichea passiva della non violenza. Invece Gandhi aveva una concezione attiva della non violenza, vale a dire lui diceva sì, ok, noi dobbiamo evitare il più possibile le situazioni violente, però mettiamo che c'è un pazzo che spara sulla folla, cosa facciamo? Li facciamo ammazzare tutti quelli che sono, che so io, come nelle università americane o nei centri commerciali dove si mettono no, bisogna ammazzarlo, quindi diciamo ci sono situazioni straordinarie secondo Galton, scusate, secondo Gandhi, in cui bisogna in qualche modo fare ricorso alla violenza violenza come male minore, no? Per evitare una violenza maggiore. E quindi questa è una concezione attiva della non violenza che presuppone che si debba intervenire anche con la forza fisica per difendere dei deboli, la popolazione inerme che rischia di essere ammazzata da un pazzo che si mette a sparare sulla folla. E questa concezione della violenza la riprenderà la sinistra costruttivista attraverso l'elaborazione del concetto di intervento umanitario, responsibility to protect, quindi si può fare la guerra, ad esempio, per interrompere un genocidio, per fermare una violenza più grande. Questa è una problematica molto importante anche dal punto di vista della filosofia politica, dell'etica politica. Uno può dire però empiricamente può essere difficile capire quando si può usare la violenza e quando non la si può usare, in che misura si può usare la violenza. Certo, ci sono problemi non indifferenti, però insomma il principio filosofico è quello. Ci sono situazioni straordinarie in cui in certe circostanze straordinarie in situazioni di ultima ratio si può usare la violenza. Per Tolstoi no. Anche di fronte a Hitler, anche di fronte a Stalin, anche di fronte a Bin Laden, di fronte all'ISIS, non si deve usare la violenza, bisogna sempre. Quindi questa è una visione manichea, una visione, diciamo, del bianco e del nero, non c'è una via di mezzo. Invece per Gandhi ci sono anche dei grigi, grigi chiari, grigi scuri, e in certe circostanze straordinarie si può usare la violenza. Ecco, quindi. Vediamo altre possibili, altre definizioni. Andiamo avanti in questo capitolo del manuale. Saltiamo le due pagine sulla risoluzione dei conflitti e questa ci daremo ampio spazio nelle settimane successive del corso. Ecco, prendiamo il paragrafo sugli studi strategici. Ecco, qui ad esempio c'è la differenza tra tattica e strategia militare. Questo è importante. Quindi noi dobbiamo distinguere fra tattica e strategia, dove per strategia si intende diciamo, la strategia militare è ciò che porta a elaborare in qualche modo, diciamo, delle modalità di comportamento durante le guerre. La strategia è l'impiego dei combattimenti in funzione degli obiettivi della guerra definiti dai politici. Quindi quando si parla di strategia militare, ovviamente, si fa riferimento all'uso delle armi, però questo uso delle armi deve essere subordinato a degli obiettivi politici. La famosa definizione di von Clausewitz. Che appunto fa riferimento alla guerra come continuazione della politica con altri mezzi. Quindi nella strategia militare c'è l'uso degli strumenti militari, delle armi, degli eserciti, però in funzione di obiettivi definiti dai politici. Mentre invece la tattica militare è l'uso dei combattimenti, l'uso degli strumenti militari, delle forze armate, in funzione di obiettivi però definiti dai militari. Quindi in genere le tattiche sono uno strumento che deve essere subordinato a una strategia che è più, diciamo, politica. Sono entrambe, sia le tattiche militari che le strategie militari, riguardano l'uso delle armi. Però nella tattica si usano le armi in funzione di vincere i combattimenti, diciamo così. E nella strategia si usano le armi in funzione di obiettivi definiti dalla politica, che potrebbe anche essere, che so io, gli Stati Uniti vanno in Vietnam e alla fine decidono di ritirarsi dal Vietnam. Quindi si usano le armi non per vincere le battaglie, ma per ritirarsi, per trovare una via d'uscita. È come quando uno va in un processo, mettiamoci a un processo penale, uno si ritrova coinvolto in un processo penale e spera di arrivare a un pareggio. Quindi non spera né spera né di vincere né di perdere. Quindi dice l'avvocato: oh, guardi, faccia in modo che, appunto, siccome io non voglio che so io, magari mio figlio è stato picchiato fuori da una discoteca, ho paura che se poi vengono condannati i ragazzi che i bulli che l'hanno picchiato vengono a picchiare di nuovo mio figlio, quindi facciamo in modo di avere una soluzione all'insufficienza di prove, così noi non vinciamo ma neanche perdiamo. Spesso gli avvocati non sono così flessibili, però quello è un altro problema. Ecco, poi diciamo all'interno degli studi tutto il dibattito su pace, violenza, conflitto, violenza diretta, violenza strutturale, pace negativa, pace positiva ha riguardato più la peace research. Invece questi dibattiti sul concetto di tattica, di strategia, di sicurezza ha riguardato più gli studi strategici. Vediamo adesso il concetto di sicurezza. In genere si intende con il concetto di sicurezza la sicurezza militare. Quindi, come possiamo definire il concetto di sicurezza? Ecco, in un primo momento alcuni studiosi avevano definito il concetto di sicurezza come assenza di minaccia, assenza di minaccia appunto di tipo militare. Quindi uno Stato si sente sicuro quando non si sente minacciato da un attacco militare da parte di altri Stati, da parte di altre organizzazioni che sono terroristiche, da parte di singoli individui criminali, la sicurezza anche a livello di popolazione civile. In realtà questa definizione non sembra tanto corretta perché le minacce ci sono sempre, così come non possiamo definire la pace come assenza di conflitto, ma dobbiamo definirla come assenza di guerra, anche la sicurezza non possiamo definirla come assenza di minaccia, quanto piuttosto possiamo definire come una situazione in cui c'è un controllo su questa minaccia. Che so io, subito dopo l'11 settembre tutte le popolazioni occidentali si sentivano profondamente insicure. Dopo che fu ammazzato Bin Laden, ecco che ci fu una sensazione di maggiore sicurezza. Quindi la minaccia del fondamentalismo islamico era sotto controllo. Quando è sorto l'ISIS, tutti si erano tranquillizzati, che dicevano: ah, vabbè, ma l'ISIS tenta solo di conquistare il potere nei paesi arabi, di fondare lo Stato islamico in Iraq e in Siria, e non fa attentati in Occidente. Dopo gli attentati a Parigi, del 13 novembre 2015, allora di nuovo l'Occidente si è sentito pervaso da un forte sentimento di insicurezza. Quando, diciamo, dopo un paio d'anni, nel 2016-2007, con una guerra lunga e anche piuttosto, diciamo, condotta prevalentemente dalle forze armate siriane e irachene, l'ISIS è stato quasi del tutto sconfitto e dal 2018 in poi, fortunatamente, facendo i debiti scongiuri, gli attentati in ISIS in Occidente sono calati. Allora si può dire che in questo periodo c'è il controllo sulla minaccia. Pensate adesso al coronavirus, la minaccia che in questo caso è nel campo del settore della sanità, della salute, di fronte a un virus che si diffonde in modo piuttosto veloce, anche se il tasso di mortalità non è tanto alto, però in qualche modo, ecco, adesso siamo in una situazione di completa insicurezza. In queste settimane in cui hanno chiuso le scuole, le università, ci dicono di stare in casa, non c'è il controllo su questa minaccia. Finché non sarà tirato fuori un vaccino, finché i casi di contagio non caleranno, siamo in una situazione di forte insicurezza, ovviamente. Ecco, poi ci sono tante annotazioni sul concetto di sicurezza, però ecco, quindi ricordate, la sicurezza è data dal controllo sulla minaccia, non dall'assenza della minaccia. Poi vengono riportate varie definizioni, analizzate varie sfumature di questo concetto, a pagina 115, 116, ma questa parte non ve la chiedo. Ecco, però a questo punto è opportuno chiedersi, così come il concetto di pace. Ecco, negli anni 90, anche lì, finita la minaccia sovietica, tanti studiosi hanno cominciato a scrivere: guardate, la sicurezza non è più solo applicabile all'arena militare, si deve applicare all'arena politica, all'arena economica, all'arena culturale. Ecco, vedete all'inizio di pagina 117 c'è questa tabella in cui ci sono i bisogni minacciati, il tipo di violenza e il tipo di sicurezza. Cosa possiamo dire? La sicurezza politica è un'espressione quasi È un'espressione abbastanza fasulla, nessuno fa riferimento alla sicurezza politica, si parla di libertà, di repressione, le tematiche dei diritti umani, nessuno usa l'espressione sicurezza politica. La sicurezza culturale, invece, legata alle minacce all'identità che producono un senso di alienazione, questa c'è. Ad esempio, quando, che so io, tutti parlano inglese, nessuno parla più italiano, quando si diffondono i McDonald's e i kebab, uno si sente minacciato perché vuole mangiare la pizza e la pasta, i gelati, quindi in qualche modo anche a livello culturale uno si può sentire minacciato con riferimento alla propria identità, però insomma questa è più una tematica sociologica. Ecco, chiediamoci se ha senso la sicurezza, diciamo, nell'arena economica e quindi in questo caso la minaccia al benessere. Ma qui molti studiosi hanno detto, guardate, mentre nella sicurezza militare c'è una condizione normale, e la condizione normale è la pace, e si fa presto a identificare la minaccia quando qualcuno tenta di fare ricorso alla violenza fisica, o un singolo criminale, o un gruppo terrorista, o uno Stato che invade e bombarda un altro Stato, in economia questa condizione normale è il mercato, eh? Quindi il mercato c'è l'insicurezza, tu investi, o in un fondazionario, o apri un negozio, o apri un'attività imprenditoriale, non sai se ti va bene o ti va male. Quindi come si fa a identificare una minaccia anche nei rapporti fra stati di fronte a una situazione, a una condizione normale che è la sicurezza? Quindi mancherebbe la possibilità di identificare una soglia precisa, che invece la soglia è ben identificabile nell'arena militare perché c'è la pace e le minacce portano all'inizio della violenza. Questa è una tesi sostenuta dal famoso politologo inglese Barry Bazan. Però Bazan dice, guardate, però c'è un'eccezione che è rappresentata dalla sicurezza energetica. Nel campo energetico del petrolio, che so io, del gas, se ci sono forti aumenti del prezzo del petrolio o se i paesi esportatori di queste materie prime che sono strategiche interrompono l'esportazione di queste materie prime, allora sì. Si può dire che esiste, che viene violata una certa soglia a quella che dovrebbe essere una condizione normale di garanzia dell'approvvigionamento di queste materie prime a un prezzo dignitoso, a un prezzo fattibile. Ed effettivamente noi usiamo l'espressione sicurezza energetica. I due aumenti dei prezzi petroliferi nel 76 e 79 rappresentarono una forte minaccia alla sicurezza energetica. Cos'altro dobbiamo dire? In realtà poi alcuni studiosi dei paesi più poveri hanno detto, ehi, un momento, ma c'è anche la sicurezza alimentare, la food security. Vuol dire, nei paesi avanzati la condizione normale è la tutela dei bisogni essenziali, c'è chi è più ricco, c'è chi è più povero, c'è chi è una via di mezzo, la classe media, Però nessuno, non c'è la povertà estrema, ci sono quelli un po' poveri, disoccupati, che hanno il sussidio di disoccupazione, il reddito di cittadinanza, però non c'è chi muore di fame. E invece nei paesi più poveri c'è chi muore di fame, allora la soglia è rappresentata dalla tutela dei basic needs, dei bisogni fondamentali. Quando in uno Stato non vengono tutelati questi bisogni fondamentali, si può parlare di una condizione di insicurezza alimentare. Quindi diciamo. Noi possiamo appunto identificare le varie minacce, quindi nella tabella di pagina 119 noi abbiamo un riassunto di queste varie minacce, quindi c'è la sicurezza militare, che può essere sia interna che internazionale, in genere quando si fa riferimento alla sicurezza interna per le minacce o di gruppi mafiosi o di singoli criminali o di gruppi terroristici si fa riferimento a cosiddetta sicurezza fisica, nelle grandi città dell'America Latina, degli Stati Uniti, dove c'è un alto tasso di criminalità. Poi c'è la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare, e poi ovviamente ce ne sono altre due, la sicurezza ambientale e la sicurezza demografica. L'ambiente può essere minacciato non solo da attacchi militari, ma può essere minacciato per delle catastrofi naturali, può essere minacciato per gli incidenti alla centrale di Chernobyl, oppure la sicurezza ambientale può essere minacciata appunto dalla diffusione di virus, di batteri, batteri spesso collegati all'uso delle armi biologiche nelle guerre, oppure la diffusione di virus anche attraverso processi non intenzionali come con la SARS, come adesso col coronavirus, come con l'Ebola. Quindi questa è la minaccia ambientale. La minaccia demografica è riferita, diciamo, non tanto, è più una minaccia ambientale, è più una sottocategoria della sicurezza militare. La minaccia demografica è più una sottocategoria della sicurezza economica, perché quando aumentano i flussi migratori, le risorse sono sempre quelle, quindi uno dice, ah, aumentano gli immigrati dal Nord Africa, dal Medio Oriente, dall'Est Europa, o gli Stati Uniti dal Messico, o l'Australia dall'Indonesia. E allora uno dice, la mia torta di risorse, il bilancio pubblico lo dobbiamo dividere non per 100, ma dobbiamo dividere per 120, per 150. Quindi io mi sento minacciato e non voglio che arrivino gli immigrati. Quindi anche diciamo se ci sono degli stati plurinazionali in cui c'è un gruppo nazionale che ha dei tassi demografici più bassi, un gruppo nazionale che ha tassi demografici più alto, questo provoca un'insicurezza a livello demografico, come ad esempio in Kosovo, come ad esempio in Libano. In Kosovo i bosniaci sono cresciuti nel corso dei decenni, così come in Libano i musulmani sono cresciuti in misura maggiore rispetto ai cristiani. Ecco, adesso mancano gli ultimi due concetti da definire. Ora, questa lezione durerà un cincinino di più perché ho fatto le premesse sulla lezione 7 e sulla lezione 8. Che cos'è la crisi internazionale? Ecco, anche qui la crisi non può essere confusa con il conflitto, con la guerra. Spesso si usano le crisi locali, le crisi internazionali. In realtà la crisi in scienza politica è qualcosa di diverso perché diciamo, è collegata a tre caratteristiche. Numero uno, ci deve essere una forte minaccia ai valori fondamentali di una collettività. Numero due, ci deve essere un periodo di tempo limitato. E numero tre, ci deve essere una probabilità molto alta di guerra. Ecco, quindi in scienza politica la crisi non è un sinonimo di conflitto. Uno dice, la crisi del Vietnam, la crisi della Bosnia, la crisi palestinese. La crisi c'è se c'è un tempo limitato. Quindi uno può dire la crisi di Cuba del 62, quella sì è stata una crisi perché ci fu una minaccia forte e l'Unione Sovietica stava per stanziare missili nucleari a Cuba. La crisi dell'11 settembre, dopo l'attentato alle due Torri Gemelle, la crisi del Kuwait subito dopo, nei primi mesi del 91, quando l'Iraq attaccò il Kuwait. E quindi in qualche modo ci sono state poi delle guerre, degli interventi militari che sono stati il risultato di una crisi internazionale, come l'intervento americano in Kuwait o come diciamo l'intervento sempre statunitense in Afghanistan. Però nel 2003 non c'è stata nessuna crisi, in Bosnia e Kosovo non c'è stata nessuna crisi, cioè c'era una situazione protratta di un conflitto armato in cui c'erano scontri armati, pensate, tra la Serbia di Milosevic, i croati, tra la Serbia i bosniaci, oppure successivamente in Kosovo. Diciamo, l'Iraq era un regime autoritario in cui non era successo niente di particolare nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, così come l'intervento in Libia. Ecco, invece l'intervento in Mali della Francia nel 2014 fu il risultato di una crisi, vale a dire un colpo di Stato che portò al potere il gruppo di Al-Qaeda che si era alleato con i Tuareg del Mali, nell'Azawad, fu proclamata la secessione dell'Azawad. Quindi la crisi si attiva, diciamo, la crisi è una situazione in cui c'è una minaccia ai valori, un tempo limitato e una probabilità di guerra. Se non c'è questo tempo limitato non c'è una crisi, quindi bisogna stare attenti a usare il concetto di crisi in modo oculato e non in modo, diciamo così, non fare conceptual stretching. Ecco, infine il terrorismo. Ecco, il terrorismo si dice sempre è difficile definire il terrorismo. No, non è difficile definire il terrorismo. Diciamo, molto spesso ci sono dei gruppi terroristici che non amano essere etichettati come terroristici, ma lo sono. Il terrorismo che cos'è? Bisogna dire che il terrorismo è una forma di violenza. Una forma di violenza che ha determinati obiettivi, cioè che ha l'obiettivo di generare un effetto di paura collettivo nel nemico. E quindi diciamo, quindi genera terrore, è una violenza che genera terrore. Un tempo si diceva che il terrorismo ha come obiettivo colpire gli innocenti, la popolazione civile. Non necessariamente, spesso il terrorismo, ad esempio le BR in Italia, non colpivano la popolazione civile, colpivano i giudici, i magistrati, i poliziotti, i politici come Aldo Moro. E È chiaro che se colpisci la popolazione civile provochi più terrore, provochi più paura, eh? Quindi i gruppi terroristici lo sanno e quindi fanno riferimento a questo strumento. In ogni caso, ecco, bisogna sempre considerare che un gruppo terroristico sarà capace di generare paura, quanto più, ecco, la popolazione avrà paura di essere colpito in qualsiasi momento e in forme imprevedibili. Dopo l'11 settembre si aveva paura di attacchi chimici, di attacchi alle centrali nucleari, e quindi in qualche modo il terrore si può propagare attraverso vari strumenti. Le forme più estreme di terrorismo sono ovviamente quelle che portano al genocidio, quelle che portano a dei crimini di massa. Ecco, quindi, insomma, ricapitolando, abbiamo ricordato i concetti da definire, sono stati appunto conflitto, guerra, violenza, pace, eh? Poi abbiamo visto pace positiva, pace negativa, violenza strutturale. Abbiamo visto la differenza tra tattica, strategia, il concetto di sicurezza, la sicurezza militare, la sicurezza economica che può essere o energetica o alimentare, la sicurezza demografica, la sicurezza ambientale, il concetto di crisi internazionale e infine il concetto di terrorismo. Va bene, quindi a questo punto ci fermiamo. Grazie a tutti.